Bentornati, questo è Say It Loud, siete sulle frequenze di Radio Duomo e al microfono c'è come al solito Luca che vi terrà compagnia per questa oretta scarsa di tempo che potreste usare in modi sicuramente migliori che ascoltarci, ma vi vogliamo comunque spingere ad aprire le porte della vostra conoscenza e magari ad addentrarvi insieme a noi in questo viaggio alla scoperta di chicche o magari abissi di musica orrenda che vi proponiamo, ma che speriamo possa comunque contribuire ad arricchire il vostro bagaglio spirituale e culturale. Stasera dovrete accontentarvi purtroppo per voi della mia sola voce, perché la scaletta non prevede ospiti che intervengano nella nostra puntata, ma ho pensato di rendere il tutto un po' più acceso magari facendo delle voci io, che ne so, un flusso di coscienza con la voce di Peppa Pig o qualcosa del genere, non so, è un'idea che mi è venuta così flash al momento. Se avete idee migliori fatemele sapere, magari con dei messaggi o della posta, vedete voi. Scherzi a parte, stasera volevo provare a dare un taglio, diciamo, un po' differente alla puntata. In che senso? Parliamo di rock, ma visto da una prospettiva un po' diversa. Se parliamo, infatti, se diciamo rock vi chiedessi di associare uno strumento alla parola rock, credo che il 99,9% di voi avrebbe in mente un oggetto in particolare. Dai, adesso lo so che lo state pensando, è inutile che facciate finta, il corno francese, il clavicembalo, no, state pensando alla chitarra, ecco, e avete anche ragione, perché fondamentalmente è lo strumento che ha dato veramente linfa vitale al rock, a partire dal rock and roll, ma anche prima, direi, dal blues, passando appunto per il rock and roll fino agli anni 60, alla psichedelia degli anni 70, per poi arrivare agli 80, al metal, insomma, il rock declinato in tutte le sue possibili varianti è legato imprescindibilmente alla storia della chitarra, soprattutto della chitarra elettrica come strumento. E quindi anche gli eroi del rock si configurano nella maggior parte dei casi come chitarristi. Se voi, ecco, se ripetiamo il giochino stupido di poco fa e vi chiedessi di pensare a un mito del rock che vi viene in mente, ecco, anche qui forse la percentuale non è del 99, ma direi che sul 90% penso di non sbagliarmi, nel 90% dei casi vi sarà venuto in mente un chitarrista, ecco. Penso, che ne so, a Jimi Hendrix o a Slash, per citarne qualcuno più vicino ai nostri tempi e soprattutto ancora vivo, o Kurt Cobain, insomma una valanga di nomi, Van Halen, adesso mi stanno arrivando i miei neuroni, continuano a lavorare, mi stanno arrivando veramente nomi e cognomi in modo sparso, e quindi se ve ne butto lì qualcuno siate pazienti. Quindi la chitarra e i chitarristi, diciamo che si sono presi a buon diritto, o forse no, l'appalto o l'esclusiva, ecco, per lo sdoganamento del rock e della sua immagine, della sua parola nel mondo e nella storia. Però ci sono ovviamente molti altri strumenti che hanno contribuito in maniera fondamentale a far nascere il rock e i diversi generi, sottogeneri, o meglio, sottogeneri del rock per come noi li conosciamo oggi. Uno di questi è il basso, e merita di essere, insomma, visto da vicino, perché molto spesso i bassisti costituiscono una categoria, insomma, un po' a parte. Molti li vedono come dei chitarristi mancati, altri come dei batteristi mancati. Insomma, c'è un po' di sminuimento, ecco, verso questa tipologia di di musicisti, ma sappiate che soprattutto per chi è batterista come il sottoscritto, il bassista è un componente fondamentale di qualsiasi band, soprattutto se si parla di rock. E stasera cercherò di farvelo capire parlandovi un po' dell'importanza, appunto, anzi, o meglio, accentuando e mostrando ancor più l'importanza che questo strumento ha avuto nel corso degli anni e soprattutto nello sviluppo del rock come lo conosciamo oggi. Però io, prima di iniziare a parlare, visto che già l'ho fatto in maniera più che abbondante, vi faccio sentire subito un primo brano e poi al termine ci risentiamo per cominciare questo viaggio insieme alla scoperta del basso nella storia del rock. Ciao! It's all the same, only the names will change. Every day it seems we're wasting away. Another place where the faces are so cold. I drive all night just to get back home. Well, I'm a cowboy on a steel horse I ride. I'm wounded, dead or alive. Wounded, dead. Eccoci qui, siete sempre su Say It Loud, io sono Luca e la radio che ci ospita è Radio Duomo. Fatto questo riepilogo, insomma, generale, possiamo iniziare effettivamente, senza ulteriori indugi, il cammino di cui vi accennavo poco fa attraverso i riff più famosi della storia del rock, visti però attraverso lo strumento del basso, che merita sicuramente una rivalutazione presso il grande pubblico, dato che solitamente i bassisti vengono considerati più o meno quanto la carta di una big bubble usata, e questo non va assolutamente bene. Stasera spero di darvi un assaggio dell'importanza di questo strumento, quindi non perdiamo tempo in inutili chiacchiere e passiamo direttamente al primo brano che ho scelto per passare il messaggio che il basso nel rock è fondamentale. Sto parlando di una canzone famosissima scritta da un gruppo ancora più famoso, anche se non hanno resistito fino ad oggi a causa, insomma, di diverse traversie e di un logoramento, direi, molto molto importante tra i membri attuali, insomma, rimasti, e uno di loro, e si dà il caso che questo sia proprio il bassista. Se non avete capito qual è il gruppo di cui sto parlando, ve lo dico io: sono i Pink Floyd e il bassista in questione è Roger Waters. Quindi partiamo non esattamente dagli ultimi arrivati. Perché ho scelto i Pink Floyd? Perché una delle loro canzoni più famose ha come intro, o meglio come introduzione a tutto il brano, proprio un riff, un motivo di basso. Sto parlando di Money, che è, come dicevo prima, uno dei capisaldi della produzione della band inglese, ed è anche un esempio molto molto significativo di quanto in realtà il basso possa essere considerato anche parte integrante della melodia di una canzone e non solo visto in chiave ritmica. La canzone Money inizia in realtà in modo molto particolare, perché parte con un campione, diciamo un loop costruito dal enorme genio e talento di Alan Parsons, che era il tecnico del suono dei Pink Floyd e a cui i Pink Floyd devono molto del loro successo. Dicevo, inizia con questo loop creato con i suoni di un registratore di cassa, che fanno direttamente e immediatamente pensare al denaro, e anche con uno strumento molto particolare creato da Nick Mason, il tastierista della band, cioè una catenella fatta con monete bucate e in mezzo alle quali era stato fatto passare un filo, che erano scosse e mosse in modo tale da creare questo tintinnio che facesse subito pensare al denaro. Ovviamente esistono, oltre a Wikipedia e simili, fior fiori documentari, libri sui Pink Floyd e anche un discreto corpus di interviste rilasciate dagli stessi membri della band, che, se volete approfondire, vi spiegano come e perché nel dettaglio insomma la scelta del titolo della canzone. Io non voglio addentrarmi più di tanto in questi argomenti, perché rischierei di perdere poi di vista la rotta generale e vi farei, insomma, perdere il filo. Quindi vi aggiungo soltanto che il basso di Roger Waters entra appena dopo l'introduzione creata con questi suoni legati al denaro, ed è un riff molto molto particolare e che ha avuto una rilevanza, direi, veramente esplosiva, perché si parla di rock, ma dobbiamo ascrivere il rock nella più grande categoria della musica pop, cioè musica di largo consumo, soprattutto negli anni 70. Il rock era veramente il genere musicale più passato in radio, soprattutto per i giovani. E questi pazzi dei Pink Floyd hanno ben pensato di aprire un brano, uno dei singoli di maggior successo dell'album, scrivendo un'introduzione e una canzone, diciamo, in 7/4, cosa che si ritrova ovviamente anche nell'introduzione di basso suonata da Waters. Poi il brano, diciamo che dopo l'intervento del sax, che avviene più avanti, passa in 4/4 e quindi ad una metrica un po' più dritta, per usare un termine da addetti ai lavori, ma gran parte della canzone si costruisce su un tempo sghembo, 7/4, che però è diventato anche di patrimonio comune e di pubblico dominio, anche tra chi magari non è esattamente abituato a tempi dispari o a metriche diverse dal 4/4. Questo è sicuramente un enorme merito ascrivibile a questa canzone, e buona parte di esso va tributato proprio al basso di Waters, che, oltre ad essere l'autore del brano, ha anche iniziato in maniera concreta il brano con l'introduzione di basso. Quindi adesso ci ascoltiamo Money dei Pink Floyd e ci ritroviamo ancora qui al termine della canzone per continuare la nostra chiacchierata. A dopo, ciao! Money. Bentornati, siete sempre qui su Say It Loud, io sono Luca e vi tengo compagnia in questo viaggio alla scoperta dei più famosi riff di basso della storia del rock. Siamo partiti molto forte con una canzone famosissima, Money dei Pink Floyd, che rientra a pieno diritto tra i canoni del rock moderno, perché comunque anche se si parla degli anni 70 è un mondo che ci accompagna ancora oggi. E la nostra seconda tappa ci porta in un territorio magari un po' limitrofo, ecco, non proprio palesemente radicato nel rock. Ci spostiamo infatti nel fusion, un genere che fonde il jazz con il rock, appunto, ma che poi a seconda degli interpreti che lo hanno declinato e anche dell'epoca, insomma, storica, ha avuto influenze tra le più disparate. Penso al latin, alla musica africana, insomma, già dal nome viene subito in mente che si tratta di un tipo di musica di frontiera, ecco, per usare un termine magari più comprensibile. E il musicista di cui vado a parlarvi adesso è uno dei maggiori esponenti di questo genere musicale. Bassista, il bassista per definizione per moltissimi critici musicali e non solo, Jacopo Astorius ha portato infatti il suo strumento a vette non solo tecnicamente ma anche stilisticamente mai raggiunte fino prima di lui, e per buona parte del secolo scorso anche dopo. Questo perché? Perché un po' come succede per Jimi Hendrix, magari per la chitarra, molti individuano in Pastorius un prima e un dopo, per lo stile, per la tecnica, ma in generale per la concezione che appunto questo musicista aveva del proprio strumento e per il ruolo che egli ha saputo conferire al basso nelle canzoni in cui suonava. Giusto per dare un'idea di quanto la storia della musica abbia tributato, di quanto onore la storia della musica abbia tributato a questo signore, si dice che sia stato proprio lui l'inventore del basso fretless, cioè quel tipo di basso che non ha i capotasti. Per questo ha un suono sicuramente più caldo e morbido rispetto ai suoi fratelli che non hanno questa particolarità. Questo è un campo un po' minato perché si entra nella mitologia della musica e qui si rischia sempre di prendere qualcosa per vero quando non lo è, ma sicuramente ci fa capire l'importanza di questo personaggio. Come davvero rocker, anche se non lo era formalmente, ma anche i jazzisti sotto questo punto di vista non scherzano, ha avuto una vita decisamente sregolata che è terminata con una morte prematura compianta da tutto il mondo musicale. È stato sicuramente famoso per aver suonato negli Weather Report, ma anche per le sue imprese da solista. Una delle più celebri è sicuramente The Chicken, un brano registrato in studio con musicisti di pari livello, insomma, di Pastorius. Basti pensare che alla chitarra c'è un certo John Scofield, e appunto è una delle canzoni che maggiormente vengono associate a Pastorius, soprattutto per la grande capacità tecnica che egli mette in mostra in questo brano. Si tratta infatti di una canzone strumentale che poi lui ha riproposto più avanti con altri musicisti, ma che è diventata un po' la sua pietra miliare, ecco, il brano con cui anche chi non conosce il suo repertorio lo identifica maggiormente. Quindi ci ascoltiamo insieme The Chicken di Jacopo Astorius e poi ci ritroviamo nuovamente qui su Say It Loud. Ciao. Rieccoci qui, bentornati su Say It Loud, io sono sempre Luca e siete sempre sulle frequenze di Radio Duomo e stiamo continuando il nostro viaggio alla scoperta dei riff di basso che hanno fatto la storia del rock. E anche se prima ci siamo presi, diciamo, un po' di licenza poetica per parlare di Jaco Pastorius, adesso rientriamo assolutamente in carreggiata, perché più rock di questo gruppo inglese è difficile trovarne. A livello temporale siamo un po' più vicini a noi, parliamo di anni 80, e il gruppo che ha dato i natali alla canzone che andremo ad ascoltare poi sono i Queen, band famosissima soprattutto grazie alla voce incredibile del suo cantante Freddie Mercury, ma non solo, perché anche gli altri musicisti erano di tutto rispetto. Per ricollegarmi brevemente alla riflessione che facevo ad inizio puntata, e cioè che il rock ha spesso identificato i suoi miti, le sue icone con i chitarristi, ecco, Brian May, che è appunto il chitarrista dei Queen, è sicuramente una di queste icone. Lo è a tutt'oggi, figuriamoci quando calcava i palchi negli anni 80 insieme ai suoi compagni di avventura. Tuttavia anche gli altri musicisti che, insomma, facevano parte del gruppo, sto parlando del batterista Roger Taylor e soprattutto del bassista John Deacon, sapevano veramente il fatto loro. Giusto per darvi un'idea, il brano che ho scelto è uno dei assolutamente più famosi dei Queen, se non il più famoso di sempre, e cioè Another One Bites the Dust. Ecco, questa canzone rivela quanto la chimica tra tutti i musicisti del gruppo fosse un elemento di assoluta rilevanza, e soprattutto ci dice anche quanto era importante il ruolo del basso in questa canzone. Non sto a raccontarvi vita, morte e miracoli del gruppo né di John Deacon, cose che potete tranquillamente trovarvi spulciando un po' in rete o meglio ancora leggendovi qualche biografia o qualche buon libro sulla storia dei Queen. Io volevo soltanto puntualizzare un piccolo aneddoto legato alla creazione di questo riff di basso. Infatti Deacon si è ispirato, e uso moltissime virgolette perché poi se avrete modo di andare a sentire le canzoni a cui faccio riferimento vedete che l'ispirazione è stata abbastanza letterale. Deacon si è ispirato a un brano disco di un gruppo che faceva disco music, e cioè gli Chic. La canzone di questo gruppo degli Chic si chiama Good Times, e pare che il bassista di questo gruppo uscisse con Deacon e gli altri Queen mentre erano in studio per registrare. Da questo Deacon si è così innamorato della linea di basso di questa canzone da farne un'altra per un suo pezzo, stavolta molto molto simile, e vi faccio ascoltare immediatamente Another One Bites the Dust, e poi vi sfido, insomma, a confrontarla con il basso presente in Good Times e a trovare, insomma, eventuali differenze ma soprattutto analogie. Quindi ci ascoltiamo i Queen, Another One Bites the Dust, e poi ci ritroviamo nuovamente qui su Say It Loud. Buon ascolto, ciao. Let's go. No sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat. Yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one bites the dust. Hey, hey. Gonna get you too. Another one bites the dust. How do you think I'm gonna get along without you when you're gone? You took me for everything that I had and kicked me out of my own. Are you happy? Are you satisfied? How long can you stand the heat? Out of the doorway, the bullets ring. Still time to beat. Look out! Another one bites. Eccoci di nuovo qui, siamo sempre su Say It Loud, io sono Luca e voi state ascoltando Radio Duomo. Stiamo ripercorrendo la storia del rock, basandoci però sui riff di basso che l'hanno fatta o almeno hanno contribuito. E l'ultimo brano che abbiamo ascoltato era dei Queen e adesso non ci spostiamo tanto avanti, siamo praticamente quasi un anno dopo rispetto ad Another One Bites the Dust. Siamo infatti in compagnia di una band stavolta canadese, quindi oltreoceano, e che però rappresenta veramente uno dei cardini della musica moderna e soprattutto del progressive rock. Sto parlando dei Rush, appunto questo gruppo canadese che ha veramente scritto pagine indelebili della storia della musica, soprattutto per la tecnica incredibile dei propri musicisti. Da batterista, Neil Peart, che è appunto il personaggio che siede dietro ai tamburi dei Rush, non posso che riconoscere che appunto Peart è stato ed è ancora un'icona del batterismo mondiale per tutto ciò che ha scritto, ha fatto e ha suonato. Detto questo, però, i Rush erano famosi appunto e anche giudicati un po' nerd dalla cultura, ecco, degli anni 80, indirizzata verso ben altri lidi nel mainstream. Diciamo, questi nerd dei Rush erano tali perché la loro musica era veramente complessa e soprattutto i musicisti che ne facevano parte erano dei mostri sacri, in quanto Peart, oltre a fare quello che faceva dietro la batteria, scriveva anche quasi principalmente da solo i testi delle canzoni, e l'altro componente fisso, cioè Geddy Lee, suonava tastiere e basso in maniera incredibile. Ecco, questa canzone, Tom Sawyer, è l'esempio perfetto di come queste due cose si fondano insieme alla grande. Stiamo parlando di una canzone che ha fatto molto successo, ma che ovviamente non viene solitamente inserita tra le canzoni più conosciute del rock anni 80, perché è un brano con una struttura decisamente complicata e articolata, quindi nonostante non sia lunghissimo come lo standard dei brani progressive magari degli anni 70, è comunque un ascolto particolarmente impegnativo. Perché ve lo propongo? In realtà soprattutto perché io l'ho suonato nel corso della mia pur breve carriera batteristica, e impararlo è veramente stata una fonte incredibile di arricchimento e di ispirazione, quindi adesso ve lo sorbite senza ulteriori indugi. Ci ascoltiamo Tom Sawyer dei Rush e poi di nuovo qui. Ciao. A Monday warrior, mean, mean stride. Today's Tom Sawyer, mean, mean pride. Ripartire per l'ultima tranche della nostra trasmissione, siete sempre qui su Seat Loud, io sono Luca e anche se il tempo volge al termine, spero che questo piccolo excursus sull'importanza del basso nei riff che hanno contribuito a far continuare e crescere la storia del rock in tutto il mondo vi abbia quantomeno incuriosito se non appassionato. L'ultimo brano di cui volevo parlarvi è molto molto più recente rispetto a quelli citati prima e si tratta di Hysteria dei Muse. Allora, anche qui penso che non ci sia nessuno che non conosca il trio britannico e quindi non starò a dilungarmi sulla storia della band, sul perché, sul per come. Volevo però farvi riflettere sul ruolo che questo strumento riveste, o meglio rivestiva nel diciamo nell'economia musicale del gruppo. Infatti, oltre ad essere solamente in tre, i Muse si sono da subito imposti al grande pubblico come una miscela incredibilmente sapiente di power rock mischiato ad elementi moderni che hanno un po' desunto dal punk o comunque dalla musica, per dirla in parole molto molto facili, dai Nirvana e in avanti. Questo cosa ha comportato? Che le parti di tutti gli strumenti, ma in particolare del basso, soprattutto nei primi album, fossero decisamente movimentate e riconoscibili. Hysteria ne è un esempio assolutamente inconfondibile e per questo ho deciso di riportarlo qui. Il bassista, tra l'altro, che ha un nome un po' particolare, ecco, e io ogni volta lo confondo con un filosofo dell'arte che si chiama Wittgenstein, invece lui si chiama Christ Wolfenholm. Ecco, il bassista, diciamo che a mio modesto avviso negli ultimi anni ha un po' abdicato alla sua vocazione da bassista per seguire l'indirizzo molto più elettronico ed orchestrale della band a scapito del suo strumento. Tuttavia ha composto brani di, insomma, veramente notevole bellezza nella loro relativa semplicità tecnica, anche se Hysteria non è un esempio di questa tipologia, perché vi assicuro che da suonare non è proprio facilissima. Quindi io vi ringrazio nuovamente per aver ascoltato anche questa volta, esservi sorbiti l'appuntamento settimanale con Safe Loud. Vi do ovviamente un a risentirci per settimana prossima e vi lascio sulle note di Hysteria. Grazie a tutti, ciao!